As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save big money at Menards.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Grazie per essere qui anche per questo incontro. I mille volti della fantascienza africana, che è un titolo sicuramente improprio, ma era solo per dare un'idea delle tante sfaccettature che poi esistono. Questo incontro si occuperà di dare un primo sguardo alla fantascienza africana, sia dal punto di vista della letteratura che dal punto di vista del cinema. Per quanto riguarda la letteratura, abbiamo come ospite Francesco Verso, che è uno scrittore di fantascienza in primis, ha vinto ad esempio 2 volte il premio Urania con romanzi Idol e Bloodbusters, ha vinto anche innumerevoli altri premi, il premio Italia, il premio Odissea, il premio anche Europa, sì.
Tre,
ecco appunto. Quindi uno scrittore di fantascienza, ma l'abbiamo invitato oggi in veste in realtà di editore, perché con la sua casa editrice Future Fiction si occupa da ormai quasi 10 anni, è nata nel 2000 e...
Puoi tranquillamente dire 14.
14, d'accordo, quindi quasi 10 anni ci sta. Si occupa di tradurre e importare e far conoscere in Italia la fantascienza da tutto il mondo, quindi non solo la fantascienza anglofona, ma anche fantascienza indiana, fantascienza cinese, fantascienza appunto anche africana, ovviamente. Tra l'altro, qui vedete alcune delle pubblicazioni di Future Fiction, le pubblicazioni relative alla fantascienza africana. Se volete, fuori al banco, poi quando uscite potete dare un'occhiata anche ai libri direttamente, se insomma, vi interessano anche acquistarli. Quindi questo per il lato, diciamo, della letteratura di fantascienza africana, e poi per il lato del cinema invece dovevamo avere in collegamento questo collettivo The Critics Company. Purtroppo proprio in questi giorni sono sul set di un nuovo cortometraggio e quindi non hanno potuto collegarsi in diretta dalla Critics Company, scusate, un collettivo nigeriano che fa cinema, che fa principalmente cinema di fantascienza, quindi non potranno collegarsi in diretta, ma abbiamo fortunatamente un video intervista con loro, e quindi tramite il video poi arriveremo a parlare anche di cinema. Quindi io direi partiamo con The Critics Company. Critics Company è un collettivo, come dicevo prima, di giovanissimi registi e cineasti africano della Nigeria, di un piccolo paese, di un piccolo centro, Kaduna, al nord della Nigeria. Sono un numero variabile, insomma, dai 6 ai 9 componenti, si alternano alla scrittura, alla regia e anche come attori. E la cosa interessante è che appunto hanno iniziato con pochissimi mezzi, con un semplice cellulare hanno iniziato a fare cortometraggi di fantascienza, appunto è la cosa interessante, quindi anche con la presenza di effetti speciali all'interno di questi film, e poi hanno tramite i social hanno ottenuto una grande notorietà e piano piano hanno allargato il loro bacino d'utenza. Adesso appunto sono stati retweetati o ripostati da personaggi come Ofra negli Stati Uniti, Morgan Freeman, grandi attori afroamericani o registi afroamericani, insomma si sono interessati, hanno un po' fatto da gran cassa a questa esperienza, che quindi si è espansa nel tempo. Quindi io direi di iniziare con loro, con il primo contributo, che così si presentano loro con le loro parole, e poi invece passiamo alla letteratura, anche se in realtà verrebbe prima, ma insomma facciamo questo gioco di mescolamento.
Hi, my name is Godwin Gaza Josiah. I'm a member of the filmmaking collective, The Critics Company, from Kaduna, Nigeria.
Right. So how have you started your journey as filmmakers?
How did we start our journey as filmmakers? Well, we started our journey as filmmakers when we first met, back in 2012, 2011, thereabouts. We are cousins, but prior to that first meeting, we have never met each other. To a point where we actually had conversation. But after meeting each other, we realized that we shared similar passions for discussing films. We shared similar passions for knowing how films were made and, you know, criticizing films in a sense. And so we decided to start a kind of group for criticizing the films that we had back here, because as of that time also we did not like the film that were being made here in Nigeria. So we started a comedy group at first, and subsequently we realized that our comedy were not so funny, so we decided to end the comedy and make an impact in our own way. What I mean by that is we started to make the film that we wanted to see, and The Critics Company has the name stuck. And so from that point to this point, we have just been making films basically. So yeah.
Right. So
questo era giusto per presentarvi, cioè no, giusto perché si presentassero loro come collettivo di cineasti. Però tornando alla letteratura invece, la prima domanda, visto che dicevo prima appunto con Future Fiction, stai continuando a cercare insomma di allargare gli orizzonti dell'immaginario. Andando nello specifico dell'Africa, come sei venuto in contatto con la fantascienza africana e quindi hai deciso di iniziare anche questo percorso?
Certo, diciamo che gli orizzonti per quanto riguarda la fantascienza sono molto stretti, strettissimi. Non ci rendiamo conto, ma di fatto il nostro immaginario è colonizzato da una lingua, da una cultura e da uno stile di vita. E quindi quell'orizzonte si chiama Stati Uniti o si chiama Inghilterra. Per cui il desiderio era quello di allargare e di rimuovere questo strato di colonizzazione della nostra immaginazione, che fa sì che noi non consideriamo nient'altro che quello. E allora il primo diciamo, modo per approcciare un altro orizzonte era quello comunque di attingere a quello che sono le storie scritte in lingua inglese come retaggio del postcolonialismo in quelle aree dell'Africa che ovviamente sono in questo momento in realtà avvantaggiate rispetto ad altre lingue e quindi possono essere ritwittate, perché gli altri non possono essere ritwittati. E quindi il primo step è stato quello di andare a mappare quello che era, quello che veniva fatto in Africa, perché per quanti di voi magari ancora diciamo non lo sappiano, il fenomeno dell'afrofuturismo, che è un fenomeno americano o inglese, ha origini diciamo negli anni 70, no? Se pensate alla musica di Sun Ra, se pensate a Grace Jones, se pensate a un certo tipo, no? Comunità nera, no? Che fa della parte visiva anche un elemento di rottura rispetto a quello che è l'America bianca. Altra cosa è invece la fantascienza africana. Quindi sono due cose diverse, seppur poi magari ne parleremo in comunicazione. Quindi sono riuscito a trovare, ormai forse 5-6 anni fa, un editor che si chiama Ivor Hartmann, che in realtà mi sembra che sia svedese, ma che vive, credo, in Uganda, se non sbaglio, comunque in un paese dell'Africa centrale, e lui ha cercato di fare da ponte per questo gruppo di storie che provenivano da Nigeria, Kenya, Ruanda, e poi ha pubblicato una serie di antologie che si chiama Afro SF 1, 2, 3 mi pare, e nella mia ricerca appunto di altri futuri mi sono imbattuto in lui e abbiamo comunque cominciato a ragionare su alcuni racconti che io volevo tradurre. Parliamo sempre di lingua inglese, quindi per me è comunque qualcosa di non ottimale, ok? O perlomeno comunque la lingua inglese diciamo utilizzata come strumento per portare alla visibilità di altri lettori quelle che sono le realtà locali va comunque bene, diciamo io lo considero un male necessario. E poi qualche anno dopo ho intercettato anche un'altra rivista che si chiama Omenana, che pubblica fantascienza anche qui solo di lingua inglese, e si è innestato qui anche il lavoro di Jeff Ryman. Jeff Ryman è un autore, credo inglese, che però vive da tanti anni in Africa, e una delle sue missioni è proprio quella di portare la fantascienza africana negli Stati Uniti o comunque nella lingua anglofona. Quindi questi sono stati i primi passi verso la mappatura di un continente immenso che però è visibile soltanto nella misura in cui utilizza la lingua inglese. Il resto è terra incognita.
Chiaro, sì, c'è questo gap della lingua e poi immagino anche culturale, nel senso che tramite appunto la lingua poi, come dicevi giustamente, si trascina dietro anche tutto il retroterra del del colonialismo e quindi del discorso postcoloniale. Faccio un passo a lato, diciamo, per presentare sempre un altro contributo di Critics Company, con la seconda domanda che riguarda proprio questo gap, nel senso che riguarda i mezzi con cui si girano i film, cioè come per la letteratura un po' la lingua, no? Il problema, l'imbuto da cui bisogna passare per poterne fruire, per fare cinema invece sono i mezzi, no? Cioè, ormai basta veramente anche un cellulare come hanno dimostrato loro, però poi per crescere c'è un problema di mezzi, quindi la seconda domanda che gli avevo fatto in differita riguarda proprio questo.
Right. So... Well, what is the role of new media, new technologies, and how do you work on special visual effects in your films?
So the role of new media is very is very massive in terms of like the films we make. Because prior to now, if you look back to a few years when we started, we did not have access to a lot of info. We did not have access to a lot of materials to make do what we wanted. But the invention of really new technologies and gadgets have made us, you know, being able to access and make possible what we want to. Apart from even us, in the future, if you look around, the gradual process of bringing technology into our everyday lives has made things easier. So I think new media has been of great, you know, impact to what we do and how we make it.
Okay. Poi,
ok, quindi no, tra l'altro
voglio dire una cosa anche su questo.
No, tra l'altro anche qui gioca la lingua, nel senso che poi l'intervista ce l'hanno mandata in inglese, ovviamente, se no sarebbe stato parecchio complicato, l'avessero mandata in Yoruba sarebbe stato più difficile, come dire, produrre i sottotitoli, per cui tra l'altro ringrazio i nostri traduttori, l'hanno fatto veramente in pochissimo tempo, la sottotitolazione in italiano, poi ci sono i loro nomi e comunque grazie. Ok, no, se volevi dire qualcosa su questo.
Volevo dire questo perché questo gap di cui il regista o il produttore, adesso non so bene se è regista o tutte e due, insomma credo che faccia un po' tutto, è effettivamente è vero, era vero, nel senso che si apre uno sviluppo interessante. Nel 2003 William Gibson, in un'intervista a Vulture, dice una cosa famosissima, no? Il futuro è già qui ma non è equamente distribuito. Ecco, 20 anni dopo è totalmente diverso, perché questo oggetto, quando esce a Tokyo, a Kinshasa, a Nairobi, a Milano e a Rio de Janeiro, è lo stesso. Che cosa cambia? Cambia che culture diverse fanno con lo stesso oggetto cose diverse. E quindi, ecco, l'importanza dell'innovazione nativa. Cioè, io sono sicuro che loro hanno dovuto sviluppare delle strategie, degli strumenti, delle tecniche locali per risolvere i loro problemi, perché un conto è avere il 5G a Tokyo, un conto è avere... No? Che banda avranno loro, che dispositivi hanno, che accessibilità hanno. È vero che hanno accesso a internet, però probabilmente non è lo stesso tipo di internet che magari consente di fare una videoconferenza in tempo reale, no? tra un punto e l'altro dello Stato o dei continenti. Quindi questo è fondamentale perché fa emergere quella capacità delle singole culture e anche delle singole persone di industriarsi, quello che in cui anche gli italiani, no, eccellono. E quindi è una modalità nuova che dal punto di vista dell'americano primo mondo gli fa credere che alcuni non hanno accesso alla tecnologia. Non è vero, il mondo accede alla tecnologia, nonostante loro non se ne rendano neanche conto, ma lo fa a modo proprio. E quindi dobbiamo imparare ad ascoltare dei nuovi mezzi, perché gli effetti speciali a cui siamo abituati, no, che costano milioni di dollari, o magari con la computer graphic anche meno, però non hanno quella ingegnosità, quella ricerca di una soluzione locale, quella ricerca dello stesso effetto con dei mezzi però ridotti, che ci consente di dire, magari vale di più, magari c'è più impegno lì dietro, no?
Chiaro, infatti la prossima domanda che volevo farti invece riguardo alla letteratura era proprio questa, se ci aiutavi ad avere un contesto sulla letteratura di fantascienza africana e quindi anche quali sono i tipi di immaginario che gli scrittori africani, scrittori e le scrittrici africane di fantascienza hanno sviluppato, stanno sviluppando.
Questo è un problema molto grosso, enorme, perché si tratta di nuovo di rimensionare quella parola, diciamo, un po' fastidiosa, che appunto prende varie forme, ma è la colonizzazione. Per cui quello che io ho trovato è uno spettro molto ampio. Io ho applicato un filtro, e il filtro è quello di cui vi ho parlato prima, cioè della identità, il più possibile nativa, il più possibile originale, che è cosa molto difficile. Provate a immaginare la vostra infanzia senza cartoni animati americani, provate a immaginare la vostra cinematografia senza film americani, provate a immaginare le vostre letture senza libri americani. È dura. Quindi, ovviamente, quell'immaginario a cui loro hanno potuto avere accesso sono gli immaginari del popolo che li ha colonizzati. E quindi loro rimasticano quelle strutture narrative, ovviamente con il loro contributo, no? Però probabilmente è già stato detto molto prima e molto meglio di me. Se avete visto Black Panther, no? Black Panther è un fumetto americano dove nessuno mette in dubbio la struttura gerarchica del potere. Il potere quello è un potere abbastanza, no? Capitalistico, no? Quindi di fatto riscrivono un'estetica applicando gli stessi rapporti di forza. Il film mi sembra prodotto dagli Stati Uniti, no? Quindi rivendono a noi una ruminazione di qualche cosa che noi bene o male conosciamo, cercando di renderla un po' più esotica. Ovviamente faccio un discorso qui un po' estremo, però è giusto cominciare a includere, ma andrebbero inclusi in maniera corretta, non dando, no, una parte marginale o un elemento puramente estetico. Andrebbe riscritta la struttura della narrativa, perché non è la stessa. L'idea della ciclicità è qualcosa che all'Occidente un po' manca, no? Tanti elementi di realismo magico, no? Quindi tutto questo fa sì che molte delle storie siano delle riscritture. Difficilmente trovi qualcosa di estremamente originale. Io ho cercato di applicare questo setaccio e ho dato un tentativo di, no, di mappatura, prima mappatura di questi autori che provengono da tanti paesi diversi. Ovviamente l'input era già in parte un pool di storie limitate, no? Quindi sulla base di quello a cui ho potuto accedere, ho selezionato. I riferimenti, ripeto, sono quelli della fantascienza classica. Alcuni cercano di attualizzare, di rendere soprattutto le istanze del continente africano un po' più presenti. Se pensate che in Occidente la famiglia, no, è quasi svanita, o almeno è un'unità di misura piuttosto liquida, in Africa l'unità di misura della famiglia continua a essere, diciamo, abbastanza solida, no? E quindi è ancora il mattone, quindi spesso le storie hanno ancora a che fare con dei rapporti familiari, rapporti interpersonali, intergenerazionali. Poi ovviamente ci sono i temi classici, appunto, della rimozione dello strato di imperialismo e colonialismo, che tuttora ovviamente esistono in maniera fortissima, quindi la ricerca di una terza via, o di una via africana, diciamo, no? Cose quindi molto difficili. E l'altra parte è il misticismo e la spiritualità, che pervade gran parte della narrazione e gran parte dell'ambiente, è qualcosa di inscindibile dal contesto.
Quindi diciamo il riferimento all'immaginario che ormai appunto è globale, ma che viene dagli Stati Uniti, da Hollywood sostanzialmente, appunto la ricerca di un adeguamento locale di questo immaginario al contesto locale, e poi appunto il rapporto al misticismo e alla spiritualità.
Esatto, c'è un terzo elemento, c'è un quarto elemento, almeno questo è l'elemento diciamo astratto. L'elemento pratico poi è che loro devono mandare la storia a qualcuno, ok? Quindi il famoso gatekeeper o no, la submission guideline prevede che il fantomatico editor e il fantomatico lettore americano, per poter digerire la storia, abbiano bisogno di alcuni riferimenti. Per cui gran parte di quello che potrebbe essere la loro scrittura viene di fatto cancellato, o comunque esiste una forma di autocensura che fa sì che certe parole non si possano usare, certi concetti sono troppo difficili, no. Quindi anche questo, sapendo che loro devono andare a sedurre un certo tipo di lettore che non ha nessuna voglia, non fa nessuno sforzo, non gliene frega nulla di aprirsi al mondo, ma vuole soltanto l'esotizzazione della propria esperienza, ovviamente si trovano con delle difficoltà, e quindi certe volte quello che leggi non è quello che leggeresti in un mondo leggermente migliore.
Senza questo filtro, esatto, di esotismo, sì, esotizzazione forzata più che di esotismo. D'accordo, e riallacciandomi a proprio a questo, cioè al discorso sull'immaginario, anche la domanda che avevamo fatto a The Critics Company riguardava proprio questo, cioè dal versante cinematografico loro a quale immaginario si sono rifatti per creare le proprie storie. Quindi chiedo di mandare il...
Ok. Where does your passion for science fiction come from, and what are your favorite sci-fi novels and films?
Well, our passion for science fiction basically comes from the films we see, or the films we have seen growing up. I'll make mention of examples like Transformer, Avatar, and you know, the likes of them. All of these films have inspired us and pushed us to wanting to make something similar. But one thing we always do is we always tie the stories we tell back home. And so we tell the Nigerian version of, you know, The Flash, as we started, you know, growing up. So all of these science fiction themed films have really been very impactful on how we think as filmmakers, even to this point. Yeah.
Okay.
Ok, quindi conferma insomma quello che dicevi, non avevi visto l'intervista prima, quindi no, però si vede appunto come l'immaginario sia quello hollywoodiano, tutto sommato, dei grandi blockbuster di fantascienza, però poi riportati in qualche modo al locale, quindi alla realtà, in questo caso della Nigeria. Ritornando invece alla letteratura, quindi diciamo i grandi temi che si ritrovano e che si rincorrono nella fantascienza letteraria africana sono quelli che dicevi prima. Ti chiedo allora se puoi presentarci qualche autore tra quelli che hai tradotto, che hai portato in Italia, o anche altri se ti viene in mente, insomma, di collegarli tra loro, giusto per dare un esempio della diversità poi,
sì,
della produzione letteraria.
Certo, certo, certo. Diciamo che appunto immaginate una giovane autrice nigeriana o keniota che, no, inizia a scrivere, no, da un paese svantaggiato, no? Paradossalmente più avvantaggiato però rispetto all'Italia, perché scrive in inglese, vi lascio soltanto immaginare questo. Sono più visibili gli autori kenioti che non quelli italiani, qui ve lo dico per esperienza. Ovviamente come riferimento quelle che negli ultimi anni hanno sdoganato effettivamente l'afrofuturismo negli Stati Uniti, e quindi Nnedi Okorafor, pubblicata da Mondadori, N.J. Jemisin, anche pubblicata da Mondadori. Quindi loro vedono questi grandi scrittrici come degli esempi, no? Come dei fari che in qualche modo comunque, seppur dalla sponda statunitense dell'Atlantico, parlano di alcuni temi. Ci tengo a dire una cosa importante, perché se vi ricordate, appena succede qualcosa di sgradevole, di terribile negli Stati Uniti, con i fatti di Black Lives Matter per esempio, un conto è essere un autore nero, afroamericano, col passaporto americano, con un'educazione americana negli Stati Uniti, un conto è essere africano in Kenya o che magari no, fa la traversata per arrivare in Europa. Un morto di colore americano pesa di più, purtroppo. Quindi loro hanno questo sogno, cioè di andare a prendere l'attenzione del lettore e della lettrice americana, con più o meno consapevolezza. C'è chi proprio spudoratamente non fa altro che cercare di arrivare a pubblicare su queste riviste, su comunque di non si rende conto, o lo fa perché ovviamente ha necessità di sopravvivere, pochissimi, cioè nessuno riesce a campare di fantascienza, neppure nei paesi sviluppati, figurarsi in Africa. Quindi io ho trovato comunque degli autori molto validi. Ricordo che il primo che trovai deriva proprio da una di queste antologie afro-SF, si chiama Tendai Uchu, viene dallo Zimbabwe, ma è un autore della diaspora, quindi il primo passaggio è stato quello di trovare autori che, riuscendo a spostarsi in Inghilterra o negli Stati Uniti, avevano una maggiore visibilità. Anche questo è importante, ovviamente. Se frequenti il circolo di fantascienza di Edinburgh e non di Nairobi, magari hai più opportunità di essere pubblicato. E quindi ho pubblicato lui. Poi ho cominciato pian piano invece ad arrivare più sul territorio, tanto appunto da costruire un'antologia molto complicata, con più di un anno e mezzo di scouting, dove uno a uno ho praticamente trovato tutti questi autori. E vi posso dire, con un pizzico di orgoglio, ma anche con un po' di tristezza, perché questa è la prima e unica antologia di fantascienza africana mai pubblicata in Italia. Sono contento di averlo fatto io, ma sono triste perché la perdita culturale netta nel non aver neanche mai fatto il passo di tradurre dall'inglese all'italiano questi autori, per me è gravissimo. Gravissimo che editori più grandi di me sono una nano casa editrice. Okay. Quindi qui c'è veramente tantissime belle storie. Vi cito soltanto, diciamo, alcune che poi hanno avuto un risalto ancora maggiore. Tlotlo Tsamase, un'autrice dal Botswana, che è stata pubblicata sia da me che da Zona 42 e che sono riuscito anche a invitare in Italia. Verrà a Roma al Festival della Scienza a novembre, speriamo, perché, come potete immaginare, invitare un autore africano ha dei problemi anche legati al visto, che non sempre viene rilasciato. E quindi sono autrici mature, autori che non sono i giovani esordienti che vengono lanciati alla ribalta perché hanno scritto uno young adult negli Stati Uniti. Sono persone che hanno qualcosa da dire, lo fanno attraverso la fantascienza, ma lo fanno restituendoci quello che è il portato della loro vita e delle loro esperienze su un territorio che noi di fatto ignoriamo del tutto. Cito anche un'altra autrice che si chiama Cheryl Ntumi, viene dal Ghana, non ho ancora pubblicato una sua antologia, ma stiamo lavorando su questo. E spesso i loro temi sono proprio quelli legati a come l'impatto. La cosa strana è che noi pensiamo che la maggior parte delle innovazioni tecnologiche arrivino dalla Silicon Valley. Era vero, non è più vero. La maggior parte delle innovazioni tecnologiche e dei brevetti oggi vengono da Bangalore e da Lagos. Quindi la globalizzazione ha prodotto degli effetti collaterali magari inaspettati, no? Come ad esempio i cinesi che producono adesso la loro tecnologia e qualcuno, no, ha da risentirsi per questo, perché magari uno Xiaomi funziona meglio di altri. Però per dire che nella fantascienza, come nella nostra realtà, le cose sono molto fluide e quindi cambiano rapidamente. Cose che noi pensavamo, esiste la fantascienza in Africa? Esiste, esiste perché esiste la tecnologia che è stata importata o esportata dal punto di vista dei paesi sviluppati e che quindi oggi ha una sua applicazione e quindi avendo conoscenza e competenza della tecnologia sono anche in grado di narrare storie che hanno questa componente al proprio interno. E vi invito comunque a Omenana è una rivista gratuita online che si può vedere su un sito web o scaricare anche un EPUB o un PDF e potete trovare tante storie interessanti là. Quindi quello può essere un entry point molto facile come accessibilità, ecco.
Bene, poi ti faccio una domanda, dopo proseguo, sì, su questo tema. Per tornare a The Critics Company, invece, la cosa successiva che gli avevo chiesto, dopo l'immaginario in generale, era più nello specifico se ci sono autori, autrici africane, invece, che li hanno influenzati o che loro seguono. E questa è stata la risposta.
Are there any sci-fi writers and directors from Nigeria or other African countries you like and why?
Sci-fi writers and directors. Well, I like a lot actually, but moments like this, the names begin to skip my head. But I can clearly remember two particular writers slash directors, Nnedi Okorafor. I hadn't, prior to my trip last week, I had not read anything on her. But actually reading a book from her last week kind of really made me interested in what she had to say, what she had to write. And to be honest, sci-fi is of course a general term, but the films we try to make here, I'm leaning more into Afro-futurism and, you know, Afro-spirituality, which is also probably you could call juju in a sense. And so I understand that the world categorizes this genre as sci-fi, but her books actually lean into that particular aspect, you know, more than the traditional Western science fiction.
Okay, and last question.
That's it. Interessante. Ecco. Appunto, intanto rispetto alla risposta su qual è l'immaginario che ti ha influenzato, veniva subito la risposta, no, Transformers, Avatar, qui come dire, ha in mente dei nomi e poi deve pensarci, perché comunque è un passaggio ulteriore che forse ancora non è entrato nelle corde, no, del non mi ispiro all'immaginario globale, ma mi ispiro al mio immaginario locale, forse è un passaggio che ancora deve venire. Però volevo farti questa domanda, perché mi ricordo a un'altra convention un po' di tempo fa, parlando dei libri che pubblichi, dicevo, sono bellissimi, eccetera, però sento la mancanza del romanzo, no? Sono tante antologie, però il romanzo, no, come forma principale a cui siamo abituati. Però la risposta che mi hai dato è effettivamente illuminante, nel senso che anche la differenza tra racconto, cioè racconto breve, 20-30 pagine, e il romanzo diventa fondamentale in contesti come l'Africa.
C'è una risposta pragmatica, che in realtà anche poche persone possono permettersi di scrivere un romanzo. E quindi la forma breve sussume una necessità, che è quella di monetarizzare il racconto. Lo rende più facilmente trasmissibile, leggibile a degli editor. Quindi purtroppo ho il timore che la letteratura sia un privilegio e che pochissimi riescono a, diciamo, a produrre. Alcuni romanzi esistono, ma provengono da autori e autrici della diaspora. E quindi purtroppo l'Africa produce meno romanzi di quanto potrebbe per via delle condizioni economiche. Potete immaginare la capacità negoziale che ha un autore di Los Angeles rispetto a un autore di Lagos. Potete immaginare la protezione autoriale che ha chi è rappresentato da un agente letterario di New York rispetto a uno che non ce l'ha. Questo fa sì che si creano strutture di rigidità che impediscono l'accessibilità, l'accesso, diciamo, a scrittori, a scrittrici che avrebbero tutte le capacità, ma che sono inseriti in un contesto che li vede totalmente marginalizzati, e pur scrivendo nella lingua del colonizzatore. Esistono tre cerchi nel mondo della letteratura. Il primo cerchio è chi scrive in inglese, il secondo cerchio è chi scrive in inglese ma fa parte della diaspora, quindi o comunque scrive in inglese da paesi che hanno l'inglese come retaggio postcoloniale, quindi l'India, gran parte dell'Africa, le Antille, e poi il resto del mondo. Vi do solo un dato: il 97% di quello che viene pubblicato negli Stati Uniti è di lingua inglese, e nel 3% sono incluse le traduzioni da altre lingue. In quel 3% sono incluse tutte le lingue del mondo. Questa è l'apertura del mercato americano, per cui loro comunque riescono ogni tanto a infilarsi in questa fetta, il resto del mondo no.
Guarda, volevo far vedere l'ultimo contributo, cioè l'ultima domanda fatta a The Critics Company, per poi riallacciarmi e tornare anche al discorso degli immaginari, quindi alle storie che vengono raccontate. L'ultima domanda ha a che fare appunto con la parola fantascienza stessa, cioè quello che cineasti come The Critics Company o altri cineasti in Africa ultimamente stanno facendo sulla fantascienza, lo percepiscono come fantascienza o è qualcosa di diverso? E quindi la domanda nasceva un po' da questo.
Last question. In your opinion, is there an African sci-fi scene? And what are the differences or peculiarities in respect to Western sci-fi? Like from the US and Europe.
Is there African sci-fi scene? Now this is a very interesting question, because you tend to ask yourself first, what is sci-fi in a sense, right? Sci-fi is science fiction. Now in the Western term, or in the Western, if you are going to picture a Western sci-fi film, you know what to expect. You know, you expect technology, and you know, you expect new age, post-apocalyptic, futuristic. But if you are toning it back down to Africa, and let's say Nigeria specifically, one thing we have been able to do is tell really unique stories with our environment. And this begs the question, is sci-fi what we do? Or are we telling our own stories that just have elements of sci-fi in them? Taking for instance the film that you are going to be watching, A War Like Tomorrow's War, we've had a debate over the fact that this particular film is not necessarily a sci-fi film, but it's just a film that might have really, really, really little elements of sci-fi in it. And how would we like to categorize this film? Well, over here in Africa, over here in Nigeria, we are very spiritual people. We have cultures, we have traditions that lean back to the olden days. And so this particular story, using Ogola in context as a picture of description, this particular story ties back to ages and ages of stories that have been told already before us. This is the Orishas, which is God in the Yoruba mythology or culture, as many people would say, that have existed. And so this is spirituality, not necessarily fiction. This is actually happening. This is not science in a sense, it is spiritual. And so that scene, which is what I'm describing, that is here. We tell a lot of spiritual stories, and we tell a lot of spiritual fictional stories over here in Africa. And the thing is, they have elements of science in them. And so I could see there's a scene, but science fiction, as a sense, you could see embodies the whole of this thing that we all do in our various parts of the world. I believe somewhere else there is also a genre that depicts a little bit of science in it, but it's not really science fiction. So I don't really know what science fiction is, because I am still trying to find out, as a creator, is this film I've created science fiction or not? But yeah, I think I hope my explanation actually gave a context to, a bigger story or a bigger topic that is to be discussed.
Ecco, perché appunto un tema è quali sono gli immaginari a cui si rifanno gli autori africani, che siano cineasti o che siano scrittori, e l'altro tema è la percezione di cosa sia effettivamente la fantascienza, perché è facile dire magari nei paesi africani non si produce fantascienza, quando si parte dal presupposto che la fantascienza sia quella cosa creata come immaginario appunto negli Stati Uniti o in Inghilterra, e poi capire invece come quelle idee si integrino con tutte le tradizioni letterarie e narrative, ad esempio, di tanti paesi africani. E quindi per questo volevo tornare anche al discorso dell'afrofuturismo e anche al discorso appunto della spiritualità, nel senso che, come dice Josiah del collettivo Critics Company, loro stessi si chiedono: ma questa è fantascienza nello stesso senso in cui lo è Avatar, o è invece una riproposizione delle tradizioni che abbiamo?
E per me Avatar non è fantascienza.
D'accordo, c'è anche quel discorso, ma lo teniamo per un altro panel. Però, insomma, la domanda voleva essere questa, cioè a quali, come dire, lasciando da parte un attimo il discorso sulla fantascienza, gli scrittori che tu hai selezionato e che tu proponi, africani appunto, leggendoli per la prima volta, per selezionare, decidere se pubblicarli o meno, insomma, ti hanno dato degli spunti sul significato di fantascienza, o comunque di immaginazione di un futuro possibile, rispetto a quegli immaginari invece africani, appunto la spiritualità, tutte le divinità, tutte le la commistione anche, che come si vede dalla risposta di Critics Company, esiste tra la scienza, la realtà e quella che lui chiama spiritualità, o come dice Giugiu, insomma, quindi al di là della definizione di racconto di fantascienza, cioè se ci sono negli autori che tu hai curato e che hai portato in Italia appunto questi tipi di spunti, e come sono integrati invece nel contesto della fantascienza all'occidentale.
Sì, è estremamente interessante vedere come vengono declinati gli stereotipi o comunque gli elementi della fantascienza nel contesto africano, però bisogna fare molta attenzione a trovarli, a individuarli, perché, come diceva giustamente il regista, loro stessi hanno difficoltà nel capirlo. Poi dipende anche, no, dal livello di competenza che hanno, quanto hanno potuto accedere loro stessi a testi o a immaginari. Vi faccio un paio di esempi. Uno è una storia di un autore che in realtà ha vissuto per molti anni in Africa, è nato in Africa, ma che è canadese. Quindi esiste anche, no, un po' il contrario, no? Cioè, come c'è la diaspora, c'è anche quello che viene al contrario. E lui parla di una storia di una ragazza che è albina in Africa e viene considerata un fantasma. Il racconto si chiama Ghost Girl, proprio perché gli albini in Africa sono, discriminati, no? Sono trattati come fossero dei paria, no? Quindi l'elemento del diverso è girato al contrario: chi è bianco o che ha anche questa connotazione, ed è la storia appunto di questa ragazza che deve sopravvivere a una guerra molto dura e quindi trova un androide che la protegge e protegge anche la sua diversità in questo modo, no? Un altro racconto meraviglioso è terribile, meraviglioso nel senso che apre, no, ci apre la mente, il cuore, è la storia di bambini che vengono clonati per combattere. Quindi anche qui l'uso dei soldati, ma piegato, no, a esigenze che arrivano fino al coinvolgimento di bambini, no, che vengono utilizzati. Quindi c'è la tecnologia, cioè in quel caso ci sono elementi tecnologici che vengono utilizzati in contesti specifici per rappresentare, no, un problema locale. Un altro che mi ricordo, che si chiama Corpi Ospiti, è di Tendai Uchu, e c'è un altro tema molto forte, cioè esiste una tecnologia che consente a dei grandi vecchi molto ricchi di poter fare il mind uploading e traslare la loro identità su dei corpi giovani, belli. E quindi c'è un enorme problema sulla, diciamo, i problemi intergenerazionali, cioè i vecchi continuano a essere potenti sfruttando la giovinezza del corpo dei giovani, quindi i giovani si sentono doppiamente schiacciati, no? In un contesto come quello africano, dove, no, le discriminazioni sono molto accentuate, questo non fa che esacerbare ancora di più il problema. Quindi non c'è neanche speranza che questi vecchi muoiano, perché continueranno a tornare nel corpo dei giovani. Quindi questa tecnologia diventa qualcosa di terrificante, che ci toglie anche la speranza, no?
Che non è tra l'altro un problema purtroppo solo dell'Africa, ma di tutto il mondo. D'accordo, quindi speriamo di aver dato, cioè no, io no, ma Francesco Verso e The Critics Company vi abbiano dato una finestra da cui guardare appunto a un tipo diverso di fantascienza. Vi invito quando uscirete a sfogliare i libri, quindi a addentrarvi nelle storie di questi scrittori africani, dell'Africa, tra l'altro appunto poi non l'ho specificato all'inizio, subsahariana, quindi dell'Africa centrale, dell'Africa meridionale, e nel caso vi abbia incuriosito invece The Critics Company, domani ci sarà in concorso tra i cortometraggi il loro cortometraggio Tomorrow's War, altrimenti il titolo originale è appunto Ogunola. Quindi ringrazio Francesco Verso, ringrazierò Critics Company per il loro contributo. Se avete delle domande, delle osservazioni, sì, due domande. Sì, grazie, un attimo di arrivo. Pazienza.
Sì, allora, due domande abbastanza rapide. La prima è, sono entrambe sugli immaginari narrati. La prima è, considerato che la fantascienza comunque parla anche dei media e che... Ricca, la geologia dei media, il dumping ambientale che c'è in Africa, se i racconti che ha incontrato parlano anche di questo tema, trattano l'oggetto tecnologia anche dal lato del rifiuto tecnologico e soprattutto se ne parlano in modo sensibilmente diverso rispetto a come ne parliamo noi, perché noi ne parliamo con un di recente, ecco, fantascienza recente, con tutti i problemi che abbiamo. Seconda domanda rispetto al colonialismo. Il problema del colonialismo evidentemente c'è in questi racconti, ma stiamo parlando ancora di colonialismo europeo o americano. Adesso abbiamo comunque dei neocolonialismi, mi viene in mente Russia, Cina prima di tutto. Questi neocolonialismi stanno già impattando nella fantascienza africana? Se sì, in che misura? E anche dal punto di vista linguistico, cioè stiamo assistendo a una sostituzione delle lingue utilizzate per, okay. E lì c'è un mercato?
Ok, grazie, sono veramente ottime domande. La prima, assolutamente sì, anzi, un mese scorso ho pubblicato questo libro che si chiama Meteotopia, futuri di ingiustizia climatica, che è una collaborazione che abbiamo fatto con l'Università di Oslo per rendere visibili delle narrazioni che provengono dal Global South, quindi da paesi del sud del mondo come Botswana, Brasile, Nigeria, Senegal, Messico, Filippine, Brasile e India, proprio perché noi tendiamo a mettere le cose sotto il tappeto, però poi qualcuno quel tappeto lo deve pulire, no? E quindi uno dei fenomeni delle correnti emergenti nella fantascienza è il solar punk. Il solar punk ha questo aspetto, cioè di sostenibilità ambientale, di riuso delle risorse, disintermediazione, autonomia e indipendenza energetica. E proviene dal sud del mondo, proviene dal Brasile, proviene dall'Africa e dall'India. Quindi quelle narrazioni esistono e ovviamente sono diverse da quelle che potrebbe essere un The Ministry of the Future, il Ministero del Futuro di Kim Stanley Robinson, autore di ecofiction americano, che analizza e specula su questo problema, ma lo fa da una posizione che secondo me è di privilegio, no? Quindi andrebbe, secondo me, questo fenomeno allargato, includendo anche quelli che subiscono direttamente questi effetti. E se avete visto, da poco a Greta Thunberg si è associata una serie di altre persone che vengono dall'Africa, che vengono dal Brasile, proprio perché la figura di Greta, che io ammiro e stimo tantissimo, da sola non basta, perché proviene da un paese che si sente responsabile, ma che ovviamente non ha, no? Non subisce le conseguenze del cambiamento climatico, ma nello stesso modo in cui avviene nel sud del mondo, se avviene un uragano a New York, tutti hanno un'assicurazione, no? 6 mesi dopo, un anno dopo, lo ricostruiscono. A Haiti stanno ancora aspettando, no? Quindi non so se questo punto risponde. Dunque, sulla seconda domanda, gli altri colonialismi. Sì, però devo dire che due elementi. Le lingue hanno una capacità, hanno una, diciamo, arrivano più lentamente. E comunque, affinché una lingua possa scalzarne un'altra, che sta lì da 400 anni, 300 anni, facciamo, non ci vuole più tempo. E sicuramente esiste un impatto forte, no? Non so se hai visto le ghost town cinesi, no? Questi luoghi, non luoghi, molto inquietanti, dove si prepara, no? Un'enorme diaspora cinese, e quindi stanno preparando il terreno per milioni di persone che stanno forse arrivando lì. Dall'altra parte l'Africa sta diventando il serbatoio delle risorse della Cina, e quindi ho visto alcuni documentari qualche tempo fa dove la Cina sta creando dei sistemi totalmente slegati dal sistema occidentale, sia da un punto di vista di supply chain che da un punto di vista di sistemi satellitari e tracciabilità delle merci. E quindi si stanno creando dei flussi paralleli rispetto a quello che noi pensiamo essere il circuito occidentale, da cui crediamo che passi tutto. In realtà non passa tutto, perché ci sono merci che vengono prodotte in Africa, tracciate, pagate attraverso satelliti e transazioni finanziarie in yuan, non più in dollari, e quindi l'Occidente deve fare i conti con insomma un'altra realtà. e probabilmente lo scontro si giocherà proprio in Africa nei prossimi 20, 30, 50 anni. Quindi è una domanda di geopolitica che la fantascienza non so come riuscirà a... Allora, quello è il primo passo, no? Se ti porto la fibra, se ti porto la connessione, pensate, no, all'impatto della connessione di Starlink. Ti porto Starlink, forse ti porto anche quello che voglio, forse ti porto anche Netflix, non lo so, no? Quindi se ti porto la fibra dalla Cina, forse magari ti porto anche dei film cinesi, no? Ti porto... Quindi quello pian piano sta arrivando, però la Cina ancora non è in grado di produrre degli immaginari così forti come dall'altra parte. Quindi calcola che è una piccola prima onda che sta arrivando, dove in realtà l'oceano è composto da altro. Ci vorrà molto più tempo. I cambiamenti verranno sviluppati in forme che noi in questo momento non riusciamo a immaginare, ma ci vuole più tempo per scalzare l'immaginario americano, secondo me. C'era? Ah, ok, vabbè, poi dopo.
Sì, volevo fare un accenno che Jean-Luc Godard, che è morto recentemente, ha detto che soltanto l'Africa potrà sconfiggere l'imperialismo statunitense. Questa, poi vediamo il futuro, la fantascienza, se sarà fantascienza o futuro. No, scusate, io siccome lavoro in un cinema, faccio la maschera in un cinema, cinema africano purtroppo non se ne vede, si vede soltanto in quella settimana, la festa del cinema africano. Io ho visto il film bellissimo sul Sudan, che dei cineasti sudanesi che avevano studiato Mosca, avevano tentato di aprire un cinema, ma era fallito completamente. Il cinema si chiamava Prima Rivoluzione e loro volevano continuare con la rivoluzione. La rivoluzione non è venuta né in Africa, neanche purtroppo in Italia. No, scusate se approfitto, ma volevo sapere la situazione delle sale cinematografiche in Africa, perché qui, forse in Occidente, forse fra poco non ci sarà più una visione cinematografica in una sala. Grazie.
Premesso che non sono un esperto di sale cinematografiche in Africa, quindi la risposta che posso dare è molto limitata e mi spiace, ma veramente non è il mio campo, quindi non fingo di sapere. Io credo che la situazione intanto è molto diversa da paese a paese, cioè se si parla di Sudafrica è un conto, se si parla di paesi del Centrafrica è tutto un altro conto. Credo che, come è successo un po' in tutti gli altri paesi, il grosso delle sale si concentri nelle grandi città che ci sono e che sono, insomma, tecnologicamente ormai equivalenti, diciamo, a altri centri urbani molto grandi. Il problema rimane nel tutto il resto dei paesi, cioè al di fuori del centro urbano credo che non ci sia una grande possibilità. Però, ripeto, non sono esperto, quindi non voglio, come dire, pontificare su cose che non so. L'ultima domanda e poi così passiamo alla proiezione serale, insomma.
Francesco, questa qui è una domanda a te come editore, cioè a parte da lettore ringraziate il fatto che hai sdoganato nazioni che qui in Italia fino a 10 anni fa, mi viene in mente, a parte la fantascienza cinese, quella indiana soprattutto, che secondo me è fantastica. Ma la domanda era questa, cioè io da quasi addetto ai lavori, praticamente per più lettore, vedo praticamente che soprattutto per quanto riguarda la fantascienza in Italia e quella del mondo occidentale, viaggia ormai molto su cliché. Per esempio, veniamo fuori al di là della pandemia con il discorso distopia che è stato spolpato fino a non so quanto. Tra l'altro, secondo me, neanche su motivi commerciali, cioè genere tira, l'editore chiede quello. Più che altro sembra fin che all'interno di, soprattutto io parlo Italia, ma anche Occidente, ci siano una mancanza di fantasia, per cui di creatività, per cui i vari autori si vanno sul sicuro buttandosi in determinati metagenere. Anche te hai la sensazione che la fantascienza africana, quella cinese, quella indiana, diciamo tutto ciò che non è non è occidentale, non abbia questa sindrome del cliché, per intenderci, cioè hanno, sembra che abbiano molta più libertà creativa che non i nostri scrittori.
Non so, non sarei così, diciamo, drastico, ok, però capisco il ragionamento. Secondo me il problema è che, soprattutto per quanto riguarda la distopia, molti autori, gran parte, non parlo di tutti ovviamente, però c'è poca credibilità. Perché persone che sono sedute su una pila di privilegi fanno difficoltà a parlare di distopia. Cioè, se io penso a Me, Noi, di Zamyatin, scritto negli anni 30 in Unione Sovietica, e poi, no, Orwell, che pare si sia ispirato per scrivere, no, Il Grande Fratello nel 1984, è già diverso. E poi tu vedi la ragazza che scrive della distopia oggi, qua, là, no? Cioè è una degenerazione, no? Assoluta. Quindi il problema è la commercializzazione della letteratura, che crea mostri. Quindi quello che tu percepisci è probabilmente una sincerità, o comunque una capacità di essere più vicini a quello che si racconta. Parlare di problemi ambientali, se vivi vicino a una discarica, se vivi dentro, sopra una discarica, lo puoi fare. Devi immedesimarti molto, devi studiare parecchio oppure fare delle ricerche approfondite. Non so quanti autori che noi leggiamo sono in grado di fare questo. Okay? Quindi probabilmente si percepisce una sincerità maggiore in queste storie. Voglio dire, se tu leggi di un controllo sociale in Cina, se leggi Etere di Jian Ran, o se leggi Risoluzione 23 di Efe Tocumbo, che abbiamo pubblicato, lui parla di un 11 settembre molto diverso, Efe Tocumbo. Parla del fatto che le persone senza visto, senza cittadinanza, sono di nuovo fantasmi. Questa idea, no, che ritorna, no? La spiritualità, cioè il fantasma, è in realtà una persona senza, senza diritti. Vedi come si fondono queste cose. E lo fa in maniera molto sincera, molto arrabbiata. Cosa che probabilmente in una narrazione un po' accondiscendente, un po', no, middle class, questo elemento si stempera o viene stemperato dagli editor. Non consideriamo mai questo aspetto, che c'è questo filtro, questa standardizzazione, questa normalizzazione della narrazione in Occidente. Non parlo di censura perché non c'è, no? Di fatto non c'è, però c'è una forma di appiattimento, una forma di omologazione.
D'accordo, grazie ancora a Francesco Verso per questo sguardo sulla letteratura africana. Invito di nuovo a guardare i libri che sono al banchetto qui fuori. Detto questo, adesso partiamo subito, perché siamo in ritardo, un po' in ritardo con la proiezione del...
Possiamo fare una cosa? Possiamo. Un secondo?
Certo.
Dobbiamo fare quella cosa, riprendiamoci il futuro? Lo possiamo fare con loro, noi facciamo da qua, tutti insieme?
Chiedo a tutti allora di gridare...
Hanno tutti firmato la liberatoria, eccola.
Di gridare riprendiamoci il futuro, che era un po' il motto di questa edizione di Sogni Elettrici.
Vai. Vediamoci il futuro! Io l'ho fatto. Grazie.
Facciamolo insieme!
Dai! Sono timidi, sono timidi. Riprendiamoci il futuro! Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast. podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.